La sigla leggerina che abbiamo.
Va bene, allora ci proviamo a fare la trasmissione di oggi con un orecchio sempre per quello che succede in via Pienezza. Ricordiamo che c'è un folto calendario di appuntamenti per rimanere appresso all'Edera Squat, sgomberato ieri mattina, e questi spazi, cari miei e care mie, sono vitali e lo saranno sempre più per chi vuole vivere e non limitarsi a seguire il libretto delle istruzioni, anche perché sapete che c'è, sempre per rimanere in tema salute, il libretto delle istruzioni, le istruzioni fanno male.
Già.
Invitiamo quindi a mandarci aggiornamenti se ne avete e anche a scriverci in relazione a quello che diremo durante la puntata di oggi. I numeri, come sempre lo sapete, sono 346-667-3263 se volete scriverci i messaggini, se invece volete chiamarci allo 011-249-5669.
E va bene, ma nel frattempo che succede nel mondo, in particolare a Roma? Succede che c'è un manipolo di burocrati coi camici che si trovano per discutere sotto l'ombrello dell'OMS di salute mentale, o meglio di cura, perché è diverso parlare di salute mentale. E comunque tali burocrati con assoluta sfacciataggine definiscono in termini economici le problematiche delle persone con esperienze inusuali come quelle che spesso finiscono in seno alla psichiatria. E insomma, per loro il guaio del disagio psichico è che rende poco produttivi, poco governabili e una sorta di delle specie di eretici incapaci di scegliere tra il bastone e la carota come vorrebbero loro. Ad esempio, scrive l'OMS, e questo è un pezzo un pezzo che riprendiamo dal comunicato per la mobilitazione di uno dei collettivi che poi intervisteremo. Comunque scrive l'OMS: una buona salute mentale consente alle persone di lavorare in modo produttivo e di realizzare appieno il proprio potenziale. Al contrario, una cattiva salute mentale interferisce con la capacità di lavorare, studiare e apprendere nuove competenze. Esso ostacola i risultati scolastici dei bambini e può avere un impatto sulle prospettive occupazionali future. I ricercatori stimano che solo a causa della depressione e dell'ansia si perdono ogni anno 12 miliardi di giorni lavorativi produttivi per un costo di quasi 1.000 miliardi di dollari. E questo dato comprende i giorni presi per assenteismo, presenzialismo, o meglio persi per assenteismo, presenzialismo, quando si va a lavorare ma non si lavora, e turnover del personale.
Insomma, ci dispiace per il disagio.
Esatto, diciamo che la linea è abbastanza chiara, non è nuova per noi di questo programma, però il fatto che tra poco queste persone si riuniranno per l'ennesima volta a parlare di queste cose ci fa un po' suonare la campanella d'allarme, no?
Certo, non è nuova, ma è comunque molto importante, se non inquietante, perché non è che poi le nostre vite sono indipendenti da quello che succede in questo genere di appuntamenti, perché con queste premesse quello che esce da questi think tank viene presentato poi come un preventivo ai governi, influenzando le agende sanitarie. E questo è un bel problema, perché quello che ci fa guarire, almeno secondo me, secondo noi, sono soprattutto le intenzioni delle persone che incontriamo sul nostro cammino di guarigione, o comunque che ci stanno intorno. E allora, se tutto un sistema sanitario è fatto per farci tornare al lavoro, non faremo che stare peggio. E quindi che succede? Succede che oggi racconteremo insieme a diverse realtà una mobilitazione che si oppone a questa visione economicista del disagio mentale e che si oppone anche alle orrende pratiche che vengono giustificate da questa, visione. E ne parliamo con l'Assemblea Antipsichiatrica Romana Senza Numero e con la Brigata Basaglia, che è una delle realtà di Operatoru che ha aderito all'appello lanciato da questa rete di assemblee antipsichiatriche. E va bene, quindi insomma qui tra qualche minuto ci sentiremo con i compagni e le compagne di queste realtà, ma intanto cominciamo un po' ad entrare nel merito della questione, provando ad ipotizzare le ragioni per abolire le cosiddette scienze psicologiche e psichiatriche, se è vero, come diceva Foucault, che l'arte di vivere è l'arte di uccidere la psicologia, di creare da sé e con gli altri individualità, esseri, relazioni e qualità innominate e sconosciute.
Eh sì, anche perché un'altra cosa molto fica che diceva Foucault è che in realtà ciò che sta dietro alcune manifestazioni che potremmo dire più classicamente psicopatologiche, in realtà ci sta una manifestazione anche di qualcosa di politico, è qualcosa che cerca di fare la breccia nel sistema politico e cercare di dire qualcosa di più che va oltre la semplice sofferenza e disagio che potrebbe apparire a questi vecchi che si ritroveranno il 13 ottobre all'OMS.
Vabbè raga, però io non ho capito perché qua parlate troppo difficile, ma quindi dobbiamo abolire la psicologia, non ho capito?
Tipo, forse.
Beh, per esempio, un'idea potrebbe essere quella di farla diventare un'ecologia umana. E allora proviamo ad abbozzare qualche considerazione in questo senso. Il Genova Social Forum del luglio 2001 si apriva con la politologa altermondialista Susan George, di cui si ricordano queste parole: siamo il primo movimento di massa della storia che non chiede niente per sé. Queste parole sono false. Noi occidentali non abbiamo tutto, proprio perché tutto non ci basta. Noi stessi non ci bastiamo. Ci attanaglia una indicibile solitudine, ammaestrati come siamo a concepirci come unici artifici del nostro destino, che spesso coincide con una carriera più o meno fortunata o sfruttata. Siamo curriculum con le gambe, eppure molli. La solitudine diventa l'ontologia della nostra attualità, ci pone in essere così come siamo. Qualsiasi sforzo politico, sociale, culturale e perfino sanitario che non parta dalla consapevolezza della povertà di legami e cure in cui viviamo è infelicemente destinato ad estinguersi. E tra i vari discorsi che ci allontanano da questa sensibilità ci sono quelli sulla salute mentale e le pratiche sanitarie di governo della sofferenza che ne conseguono. Mentre un'atmosfera sinistra cala tra le strade dell'urbe post-pandemico, suonano sempre più assurdi e astratti i discorsi clinici sulla sofferenza personale, tanto che la psicologia stessa prova a riciclarsi nelle nuove branche dell'ecopsicologia e psicologia ambientale.
Quindi è un po' come se fossimo sempre da soli anche quando si parla di cura, e piano piano ci stiamo riconoscendo che non possiamo più ammettere questa cosa, devono subentrare altri dispositivi, giusto? Dobbiamo aggiornare questa cura e in qualche modo riuscire a collettivizzarla anche se sempre attraverso dispositivi di potere e non veramente collettivi.
Sì, un'altra idea potrebbe essere quella di cominciare a riconnettere la sfera della negatività soggettiva con il più ampio dominio sociopolitico in cui essa vibra. Questa è la direzione di seguire per non limitarsi a curare i traumi di ieri o peggio a perpetuarli, ma per spingersi a prevenire quelli di domani. E, tra l'altro, gli strumenti intellettuali non mancano per compiere questo balzo nell'inconscio politico. Il discorso sull'anima deve diventare allora un discorso sul mondo abitato, un'ecologia, perché è lì che sta l'anima. mentre la riproduzione dello schema capitalista si basa sul progressivo restringimento del campo di ciò di cui bisogna prendersi cura, generando nuclei individuali estremamente esposti, specialmente in caso di crisi pervasiva, all'indifferenza e all'abbandono. Prendendo prestito al vocabolario dell'ecologia, le discipline psiche si prendono cura degli individui possono limitare ulteriormente la biodiversità delle nostre comunità. Lo scambio di energia e informazioni tra corpi la scoperta dell'incuria non deve allora diventare un'occasione di ulteriore medicalizzazione o psicologizzazione, delegando la cura a terzi, ma la miccia che inneschi la riscoperta di legami resilienti di cura e delle capacità collettive di guarigione. Proseguendo la metafora ecologica, una certa psicologia è per la società contemporanea quello che i fertilizzanti chimici rappresentano per l'agroindustria, che tenta di restituire artificialmente nutrienti ad un terreno sfruttato e ridotto a sterile monocultura. Nel caso di un organismo umano, o forse sarebbe meglio definirci come ecosistemi, la monocultura siamo noi stessi. Rispettare i cicli e la biodiversità del suolo, come delle comunità, tutelandone la naturale resilienza e capacità di guarirsi e nutrirsi, è ben altra cosa. Abbiamo bisogno di costruire spazi resilienti di risonanza tra le persone contro l'accelerazione del capitale e l'alienazione che ne deriva. A questo proposito scrive Rosa: la questione essenziale allora è capire se nella società tardo-moderna siano rintracciabili, almeno in uno stato embrionale, altri piani di vita, non negativi ma positivi. Il loro obiettivo dovrebbe essere quello di stabilire e proteggere spazi di risonanza che, pur conformandosi alla logica dell'escalation, esibiscano comunque una forma di resilienza di fronte agli imperativi della dinamizzazione. E invece purtroppo la guerra al disagio psichico individuale è ormai trincerata e pronta all'assalto finale. Squilli di tromba e manifesti della cura camuffano più o meno palesemente interessi di tipo corporativo e di classe, mentre accompagnano la richiesta a gran voce di cure psicologiche, custodia psichiatrica, di riduzione dello stigma e di accesso ai farmaci. Più cure per tutti, in un mix peraltro sbilanciato di offerta pubblica e privata, di umanità e tecnica. A fronte di una domanda crescente, abilmente costruita secondo i canoni del disagio individuale e quindi indirizzata verso i setting e le stanze di terapia, si domandano bonus, borse lavoro, psicologi di base, eccetera, eccetera. Un esercito che dovrebbe assistere allo sfacelo dell'umanità post-postmoderna, assunto a termine nelle scuole, nelle università, nelle case della comunità, anche se più difficilmente, e nei servizi telematici. E a parte gli sportelli di ascolto che spuntano come funghi nelle scuole, università e aziende, sul piano concreto e sociale, questo nascente diritto all'assistenza psicologica ha prodotto due prime innovazioni di partenariato pubblico-privato, nel solco del piano governativo per la resilienza sociale. Il primo, il più noto, è quello del bonus psicologo, e poi ci sono anche le sperimentali borse lavoro erogate a professionisti in regime privato dall'ENPAP, che promuovono il modello di intervento IAPT, sorto nel 2006 nel Regno Unito, tra le varie risposte alla crisi economica del periodo. E queste misure di sanità pubblica erano intese al recupero di competitività del sistema produttivo e all'aumento del prodotto interno lordo. I consulenti economici del governo Blair, in particolare un documento della London School of Economics, noto come The Depression Report, puntava l'attenzione sul costo sociale di ansia e depressione. Il risultato furono i servizi IAPT. Questa avanguardia di ingegneria emotiva, ad oggi erogata a milioni di persone negli UK, in modalità ibrida, online e in presenza, che prevede tra l'altro l'adozione di rigidi protocolli e la somministrazione di più test sintomatologici e di adattamento sociale, come la Work and Social Adjustment Scale, dopo ogni seduta per testare l'efficacia dell'intervento. Insomma, stiamo andando in questa direzione. Perché la capacità del mercato di sussumere fino ai più lugubri meandri della vicenda umana ha trasformato la fragilità ed esposizione esperita durante il Covid-19 da ferita a squarcio a morso di vampiro parassita. E ancora, oltre agli interessi commerciali, alla psicologia è affidato il ruolo sociale di teorizzare e praticare strumenti e tecniche di monitoraggio della popolazione, dell'autodisciplina e dell'autocontrollo, dato che per alcune classi e soggettività poco si addice la più ferrea e coatta disciplina psichiatrica. Per certe fasce sociali, lacci ed elettroconvulsioni sono diventati corsi di mindfulness, pillole al bisogno e wishful thinking. Insomma, disciplina autosomministrata. E in questo modo la psicologia eredita il ruolo di riproduzione sociale conservativa che Illich affidava alla medicina iatrogena. Scriveva Illich: l'individuo che è irritato, nauseato e menomato dal lavoro e dallo svago industriali può trovare scampo solo in una vita sotto vigilanza medica e viene così distolto o escluso dalla lotta politica per un mondo più sano. Insomma, farci funzionare o almeno fare in modo che non disturbiamo chi funziona è lo scopo delle discipline psi. Grazie, ma preferiamo il progetto più ambizioso di esistere.
E insomma, qua abbiamo introdotto un tema molto importante, che è appunto il ruolo, diciamo, repressivo che ha avuto la psichiatria per moltissimo tempo nel corso del Novecento e che ha tuttora per molte soggettività. Questo tipo di ruolo è stato preso in parte dalla psicologia come diceva Pietro, come disciplina autosomministrata. Quindi appunto i corsi di mindfulness, le pillole al bisogno e tutta una serie di pratiche per farci stare buoni, che molto spesso ci autosomministriamo, fanno in modo appunto di renderci degli individui più funzionali secondo un sistema che è disfunzionale. Quindi siamo individui perfettamente funzionali in un mondo che ci vuole perfettamente funzionale, ma che è fondamentalmente non funzionale.
Questo è un progetto, insomma, un processo che sta avvenendo, ovviamente senza mai dimenticare che rimangono sempre in voga le pratiche, diciamo, più coatte, che forse rimangono più esclusivo appannaggio della psichiatria. Insomma, comunque i due paradigmi coesistono e sono entrambi in gran salute.
Tornerei anche su appunto un tema che abbiamo affrontato prima, che è il tema della cura. E, prima parlavamo dei manifesti della cura che molto spesso in realtà camuffano interessi di tipo corporativo e di lotta di classe, cioè di lotta alle classi, e di come il concetto di cura in realtà sia stato, cioè diciamo che ce ne si riempie la bocca. Le richieste molto spesso sono di più cura per tutti, più cura per tutte, quando in realtà dietro questo tipo di richieste c'è una sorta di care washing, possiamo chiamarlo in questo modo, visto che prima abbiamo parlato un po' di una sorta di green washing, se vogliamo parlare di ecologia e in psicologia, e possiamo parlare di una sorta di care washing, cioè alla fine dietro il concetto di richiesta di più cure per tutte e per tutti, in realtà di che tipo di cura stiamo parlando? Questa è una domanda importante da porci, appunto stiamo parlando, mentre invece abbiamo proposto un altro tipo di modello, che è quello degli spazi di risonanza, quindi delle cure risonanti, diciamo.
Esatto, poi a me ha fatto venire in mente anche questa cosa del pensare, cioè una cosa che ho sentito detta da Marie Chui, che è una compagna del Chiapas, comitato indigeno in Messico, che parlava di quando siamo assieme siamo assemblee, siamo nodi, e quando siamo distanti ci colleghiamo e diventiamo una rete, no? Quindi appunto anche questo fatto che quando i nodi vibrano, poi i fili della rete permettono di mettere in vibrazione poi tutti i nodi e in qualche modo li collegano, come fa appunto un organismo complesso anche come il nostro, e come lo fa un organismo come quello che si dovrebbe creare appunto della cura, che non può essere programmata, cioè come si dice, no? Le rivoluzioni non si possono programmare, no? The revolution is not being televised, non mi ricordo più com'era la citazione, però adesso faccio uno scivolone, però non è programmabile, è qualcosa che si deve fare tutto assieme, giorno per giorno, una lotta locale, no?
Eh già, perché insomma il nostro non è un funzionare, ma è un esistere o existere, essere in atto. E questo perché l'essere, sia esso individuale o parte di un tutto, o un organismo, insomma, che cede le parti, è intrinsecamente rivolto al nuovo, oltre le forme conosciute. Non sappiamo che proiezioni. Non siamo che proiezioni sbilanciate verso un diverso stato delle cose. Ancora non sappiamo qual è, ma sappiamo che c'è. E ancora oggi c'è chi dedica tanti sforzi a negare questa intima propensione dell'essere verso la distruzione e superamento della norma. Certo, essa convive con un altrettanto costitutivo principio di conservazione della propria forma, ma è nella tensione tra i due principi, omeostasi e allostasi, che un organismo prende vita, come l'applauso suona nell'attrito tra una mano destra e una mano sinistra. L'essere è metastabile, in ogni suo atto coesiste la tensione a conservare e a distruggere la propria forma. La stasi è un'illusione angosciosa, nulla rimane uguale, il cambiamento inesorabile, sia esso nella direzione del deterioramento o della crescita. Il movimento è già altrove. Ogni ordine, mentre emerge, già sfuma, e questo vale anche per noi. Siamo programmati, o meglio, continuamente ci riprogrammiamo per cambiare. Qualsiasi sistema vitale non sbilanciato verso sconosciuti stati di condensazione del reale è destinato ad accumulare entropia e a disgregarsi infine. E lo stesso vale per una mente individuale o collettiva. Se non cambia, se non è sostenuta a farlo o se le è impedito, accumula entropia psichica e soffre. Questo vuol dire soffrire, percezione e insieme motivazione del cambiamento. Non è solo uno star male, ma è anche un andare verso, letteralmente da subferre, trasportare, traghettando l'entropia verso un nuovo stato delle cose del sé. Non va eliminata o consegnata a terzi, ma accompagnata. Questa è la terapia, dal greco teraps, aiutante, compagno. La sofferenza è il modo con cui il nostro organismo, guardando alla moltitudine dall'alto, il superorganismo sociale, permettono entrambi all'entropia psichica, al dolore, all'imprevisto, di penetrare nel nostro complesso e caotico sistema di interazione con l'ambiente, per cambiare e informare i pattern esperienziali, comportamentali, affettivi e relazionali, alla ricerca di un nuovo status quo, caratterizzato da un più basso livello di entropia. La sofferenza è il modo con cui la vita distrugge la propria forma per crescere in altre forme, un principio anarchico.
Maledetti anarchici.
Ma sì, ma anche perché, cioè, è molto interessante queste cose che stai dicendo, anche perché appunto non basta spegnere alla fine questo centro che va in accumulo, no? Cioè, non funzioniamo come una macchina elettrica per cui c'è un accumulo di tensione, un accumulo di stress nel nostro caso, e basta semplicemente andare a toccare quel punto e cercare di sbrigliarlo, perché possiamo anche buttarci dentro un analgesico o qualcosa che vada a diminuire questa concentrazione. Però se prima a monte ci sta una catena di eventi, anche se spegniamo per un po' questo fulcro dove sta scoppiando tutta questa energia, l'entropia continuerà ad andare avanti non appena l'analgesico lo togliamo. Quindi è un po' una reazione a catena che non smetterà mai.
Sì, e poi soprattutto quella tensione ha un senso, e infatti la sofferenza non ha solo una causa, ma custodisce un'intenzione. E accoglierne l'intenzione non vuol dire curarla ed eliminarla, ma ascoltarla ed assecondarla nella sua ricerca di una o più esperienze impossibili. La natura si guarisce, dal longobardo guarian, difendersi da sola, se si lascia che l'essere sia. La guarigione è una trasformazione dell'impossibile in possibile, una ridefinizione della matrice del potere che in ogni istante separa esperienze e stati dell'essere probabili, possibili e impossibili. Maledetti longobardi. Comunque, insomma, fatto sta per concludere che la psicologia, mutuando il mandato di custodia e ordine sociale della psichiatria, disciplina la sofferenza tramite i discorsi, setting e dispositivi medici e individualistici, impedendogli di raggiungere altri corpi e di diffondersi nella vibrazione sociale, acquistando momento. Così facendo, l'entropia psichica, lo scarto tra una cultura storicamente situata e gli imprevisti che gli individui incontrano sul loro cammino, che è il naturale motore del cambiamento umano, non circola tra le comunità e ne limita la capacità di rinnovarsi e di guarirsi. Oltre che a provocare sofferenza individuale evitabile, questa è una grave perdita culturale. Gli imprevisti che distruggono e deludono la norma sono ciò che ci fa evolvere, errare errando. Rinchiudere, cancellare e custodire e sedare gli imprevisti ci condanna a un'eterna forma probabile. Bene, allora proviamo a vedere se riusciamo a recuperare l'intervista con il senza numero. E li chiamiamo subitissimo.
Compagni e compagne, non siamo ancora riusciti a far partire il collegamento con il collettivo romano. Ci dicono dalla regia di riempire 2 minuti.
Ai 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 ai.
Allora, mettiamo un po' di musica, vi va?
Sì, ci starebbe. Anche per alleggerire un po' la tensione.
Oggi è una puntata bella, piena di contenuti. E stiamo parlando di cose molto importanti. E ci sta forse mettere un pezzo.
Ma tipo un pezzo tipo Healer di Sampa the Great, anche se un po' traditional.
Ah, io pensavo The Healer di Erika Badu.
Forse mi sa che ne ha rifatto un pezzo molto simile. Prova a cercare un po'.
Ci ascoltiamo The Healer di Erika Badu. Scusate, ho sbagliato microfono.
For Dilla Hill.
Va bene, allora dovremmo avercela fatta finalmente. Sono qui con noi un po' di persone del collettivo Senza Numero, antipsichiatra. Sì, ciao, buona di Roma. Comunque, voi siete con noi, ci sentite?
Ciao.
Va bene, senti, allora un po' vi abbiamo già presentato qualche puntata fa, quindi direi di non perdere troppo tempo in presentazioni varie e come dire, dedicare il più tempo possibile a quello che state organizzando insieme ad altre realtà per il 13. Intanto volete un po' ricordarci che succede il 13, perché noi giusto l'abbiamo accennato a inizio puntata.
Ok, perfetto. Allora, il 13 di ottobre praticamente abbiamo indetto un presidio perché praticamente il 13-14 si terrà a Roma l'incontro internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e parleranno appunto di salute mentale. E ora tutto questo è nato in seguito, ci avevano invitato, la Brigata Basaglia ci aveva invitato a Milano
due giorni sulla psichiatria.
In primavera, sì, c'erano due giorni sulla psichiatria e ci avevano invitato a un tavolo di discussione su carcere e psichiatria e eravamo andati con una proposta ben chiara perché diciamo che alla fine dello scorso anno e all'inizio di quest'anno sono morte di nuovo due persone nei servizi psichiatrici. Uno a Roma e un altro a Monterotondo, diciamo nei pressi di Roma. E, a novembre praticamente un ragazzo tunisino, Abdel Youssef Latif, è morto al San Camillo di Roma dopo essere stato legato per, a quanto pare, di 100 ore, insomma intorno a 100 ore, comunque supera abbastanza anche la morte, cioè le ore di contenzione di Francesco Mastro Giovanni nel 2009. E praticamente questo ragazzo, dopo essere stato intercettato a Lampedusa, è stato mandato in CPR vicino a Roma, dove è stato praticamente, gli è stato effettuato un TSO. È stato portato al San Camillo in seguito, diciamo, alla confezione di, appunto, di oltre 100 ore, a quanto pare è venuto a sapere. Poi sempre queste cose vengono alla luce tramite persone che lavorano all'interno di questi ospedali o comunque tramite garanti delle persone detenute, e su queste sono le notizie che a noi vengono praticamente. In pratica questo ragazzo è morto e oltretutto la famiglia l'ha saputo, diciamo, una settimana dopo. È morto in seguito a complicanze dovute alla contenzione continua. Allo stesso tempo, quattro mesi dopo, è successo di nuovo di un ragazzo di cui si sa solamente il nome, Lorenzo, a Monterotondo. Idem anche lui, legato per non si sa quanto, morto di nuovo nel silenzio totale, cioè giusto dei piccoli trafiletti, però insomma se ne sa sempre molto 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 poco. E anche siamo andati a Milano in seguito a questa discussione riguardo carcere e psichiatria con una proposta ben precisa: avevamo voglia di scendere in strada. Siamo andati con una proposta di fare un corteo nazionale e diciamo non sapevamo effettivamente dove farlo, poi è uscito fuori che c'era questo forum sulla salute mentale proposto dall'OMS, per cui volevamo fare un corteo che poi si è trasformato in un presidio. Volevamo fare un corteo perché avremmo voluto farlo il fine settimana prima del loro incontro, così da far convogliare più forze da varie parti d'Italia, e poi alla fine per varie concomitanze abbiamo deciso di farlo lo stesso giorno del loro incontro e praticamente abbiamo chiamato questo presidio che si terrà appunto il 13 ottobre alle ore 11 a Piazza del Risorgimento, proprio diciamo vicino, molto vicino a dove verrà effettuato questo forum, dove ci saranno diciamo i vari capoccioni della medicina mondiale che in qualche modo hanno tirato fuori il loro, hanno divulgato un documento che si può trovare online di 296 pagine circa. E diciamo che noi ci siamo concentrati su un punto particolare che fondamentalmente ci colpiva parecchio, in cui loro dicono che per una buona salute mentale la salute mentale consente di lavorare, rende più produttive le persone, cosa che un pochettino a noi ci fa ridere, perché rispetto a tutti i buoni propositi che sono scritti su quel documento, sono scritti veramente da persone che negano diciamo
la società così com'è,
sia la società così com'è, esatto, sia le loro simpaticissime buone pratiche che continuano ad essere di coercizione, di medicalizzazione forzata,
di abusi
e cronicizzazione della malattia, insomma, perché poi fondamentalmente sappiamo bene che quando le persone vengono colpite dalla repressione psichiatrica o comunque semplicemente dalla semplice diagnosi se la porterà presto per tutta la vita, e ognuno è soggetto sempre al ricatto delle cure forzate. Poi fondamentalmente le persone che sono prese in carico sappiamo benissimo quali sono i loro iter, sono iter diciamo di appunto medicalizzazione forzata, di spersonalizzazione, c'è dialogo, la gente non ha praticamente un ascolto, semplicemente è abituata ad andare là una volta al mese, prendere la terapia, diciamo quei pochi servizi che in qualche modo funzionano, le stesse persone che hanno scritto questo documento di 290 pagine che comunque addiscono a questo tipo di documento che in qualche modo appunto parla tanto bene di salute mentale, che è contro lo stigma, sono le stesse persone che in qualche modo si affibbiano una diagnosi, si forzano a prendere delle terapie, perché chiaramente sono loro a decidere, non è che c'è un passo tra terapeuta e terapizzato, diciamo.
Sì, penso che poi sia importante, come dire, ricordare che non è che sono solo, come dire, discorsi, sono solo discorsi, no? Perché poi quello, l'ideologia che viene, come dire, un po' partorita in queste occasioni, in queste riunioni delle elite mediche globali, poi informano tutte le pratiche, no? Cioè le cose che tu hai raccontato e tutte queste serie di pratiche sono direttamente discendenti da quel tipo di ideologia, perché un po' come dicevamo prima nell'introduzione, quello che conta nella cura è specie per quanto riguarda le problematiche psicologiche è soprattutto l'intenzione. Allora una cura che ha l'intenzione di riabilitare al lavoro non può certo fare bene, come d'altronde non può certo non può esserci cura in alcuni luoghi come il carcere o nei reparti psichiatrici, e non a caso c'è una continuità culturale e operativa tra questi luoghi, e spesso le persone traspirano da una parte all'altra molto facilmente. Va bene, senti, ma poi voi nel vostro comunitato ripartite un po' da alcuni temi che sono un po' delle battaglie classiche dei movimenti antipsichiatrici, appunto quello che hai detto, dei trattamenti senza consenso, del TSO, della contenzione, della somministrazione sia coatta che subdola sotto ricatto di psicofarmaci, o talvolta anche della non prescrizione, perché anche questo può succedere. Insomma, ovviamente stiamo parlando di persone, quindi queste pratiche e condizioni non dovrebbero esistere.
Intanto, poi mi scusa se ti interrompo, sì. Ma non ci dimentichiamo che poi fondamentalmente queste cose succedono sì alle persone che incappano, diciamo, nella repressione psichiatrica, ma allo stesso tempo anche le cosiddette persone normali, in qualche modo, se diciamo hanno dei momenti di crisi, basta che vada dal semplice medico di famiglia, che gli può prescrivere benissimo delle pezze di aspirina, dei tranquillanti, comunque delle medicine che in qualche modo hanno degli effetti collaterali pesanti, ma allo stesso tempo danno la dipendenza non indifferente. Tante persone ne fanno uso senza mai essere psichiatrizzato, vedere nessun servizio psichiatrico, comunque fare nessun percorso psicologico, cioè semplicemente parlando con un medico e dicendogli le proprie problematiche. Questo a cui vanno incontro, insomma, la medicina è questo quello che offre poi fondamentalmente la dinamica, la cura che in qualche modo loro propongono, diciamo, viene attraverso la medicina tradizionale. La medicina tradizionale è questo quello che dà, insomma, non è che per loro c'è la cura, c'è l'ascolto, c'è la presa in carico delle persone. La presa in carico delle persone può essere o custodiale, come sappiamo benissimo, appunto prima parlare delle istituzioni totali, tale può essere il carcere, l'ospedale psichiatrico, le cliniche a lunga degenza, che comunque sono una realtà molto poco conosciuta, ma veramente sono luoghi di sofferenza che giusto le persone che ne sono a contatto, hanno qualche familiare, lo possono conoscere, non è che sono proprio alla luce del giorno.
Ecco, senti, ma allora provando a immaginare un po' oltre al portato individuale di queste lotte, secondo voi oggi che tipo di trasformazione può portare l'abolizione di tutte queste pratiche che abbiamo elencato, sia nell'ambito che della cura, ma anche oltre, nelle città più in generale?
Ma io credo che l'abolizione di queste pratiche sarà possibile quando si sarà fatta un'opera preventiva. Cioè, queste pratiche tendono a nascondere lo sporco sotto il tappeto. Il problema è perché c'è tanto disagio mentale e tanto disagio mentale diffuso soprattutto nelle città? Beh, noi rispondiamo, e penso che sia chiaro a tutti, perché la vita che facciamo non è una vita a misura d'uomo. Perché la vita che facciamo è una vita che ci costringe o alla competitività o all'isolamento, per cui nascono questi disagi. Se questi disagi non fossero curati, cioè non fossero messi sotto il tappeto, obbligherebbero a prendere delle soluzioni che cambierebbero la vita di tutti, si sarebbe costretti a costruire una società a misura d'uomo, perché è il solo modo di risolvere questi problemi, rendere la vita più vivibile. La gente deve alzarsi la mattina e andare a lavorare, ma essere contenta di andarci, non sentire che va a fare un lavoro schiavo ma pagato che non le piace, non sentire che va a fare un lavoro umiliante rispetto agli anni di studi che ha fatto, non sentire che va a fare un lavoro che non le permette neanche di sopravvivere. Queste sono le cause che creano il disagio, e se vogliamo eliminare il disagio dobbiamo eliminare queste cause. Se noi continuiamo a nascondere il disagio e a lasciare queste cause, non cambierà mai niente nella sostanza.
Sì, forse c'è anche un modo diverso, infatti, di porre la domanda che ti ho appena fatto, che è quella di che trasformazione c'è bisogno perché non esistano queste pratiche, cioè come eliminare il bisogno di psichiatria. E, insomma, poi io penso che sia sempre ricordare anche che non è un bisogno che viene solo dall'alto, dal mercato del lavoro, ma anche un po' dal basso, come hai anche detto tu, no? dalle condizioni di vita che in un certo senso poi obbligano a scegliere per sé, per i propri parenti, amici, eccetera, eccetera, la delega a questo tipo di servizi che, come dici tu, finiscono spesso per mettere sotto il tappeto il disagio e non responsabilizzarsi rispetto ad esso. E va bene, sentite, io vorrei chiedervi proprio l'ultima roba, ma molto, molto velocemente, così che riusciamo anche a sentire i compagni e le compagne della Brigata Basaglia. Toccate un tema che è quello della digitalizzazione, che io penso che sia interessante perché è qualcosa di molto nuovo, no? E allora forse giocare d'anticipo, capendo che tipo di lotte portare avanti, è una cosa che può essere furba da parte nostra. In particolare, cosa vi spaventa dell'applicazione degli strumenti digitali e di tutti i vari dispositivi wearable e anche dell'automonitoraggio, no? Che i pazienti fanno attraverso gli smartphone e le applicazioni?
Certo. Sì, ma sì, è uno dei punti che tocchiamo anche nella chiamata. Niente, fondamentalmente quello che ci spaventa, diciamo, ti parlo proprio a livello personale, appartenendo a una generazione in cui io non sono nato con un dispositivo digitale in tasca, per cui sì, dico sempre, spesso dico, io da grande appassionato di fantascienza negli anni 90 non avrei mai aspettato, eravamo tutti contrari alla televisione, eravamo tutti contrari al controllo e non mi sarei mai immaginato questo sviluppo odierno, il fatto che comunque tutti noi avremmo avuto una televisione in tasca con una telecamera, un GPS e adesso è legato, diciamo, tutte le aberrazioni che in qualche modo vengono promosse proprio da questi organismi. E il fatto che comunque molti dei servizi che magari in qualche modo oggi funzionano perché ci sono all'interno operatori che ci credono parecchio e in qualche modo lavorano in maniera molto più limpida, diciamo, delle persone che in qualche modo teorizzano, perché diciamo che chi scrive questi documenti sono solamente dei teorici, in pratica ci mandano altre persone in prima linea. E tutto quello che promulgano loro sarà sempre di più spersonalizzante, le persone non hanno proprio la possibilità di parola o di confronto, però in qualche modo c'è un essere umano di fronte a te. Quello che loro attraverso questi mezzi promuovono è la telemedicina, ad esempio, proprio per il fatto che dicono che magari che non c'è tempo, non ci sono le forze, non ci sono operatori, e non ci sono soldi, e in qualche modo secondo loro è più pratico il fatto che qualcuno si colleghi ad uno schermo e parli con un operatore e in qualche modo gli racconti i propri disagi. Sappiamo benissimo che non è così, sappiamo benissimo che in qualche modo, soprattutto le nuove generazioni che in qualche modo sono nati con questo tipo di dispositivi, a tutt'oggi vivono una doppia realtà, che può essere online e offline. Online un ragazzetto può essere chiunque, in qualche modo può trovarsi molto più a proprio agio e viversi una realtà così virtuale come ci viene proposta. È un mondo infarcito appunto di social, di relazioni che in realtà non esistono, stanno nell'etere. Poi fondamentalmente una volta che spegni il dispositivo ti ritrovi questa in realtà, che è quella appunto che, di cui parlavamo prima. E quindi la cosa che ci spaventa veramente è che aumentino sempre di più le distanze tra gli individui, che le persone, i corpi non si incontrino più per strada, le persone non possono parlare dei propri disagi, non possono creare dei gruppi o comunque delle reti sociali che in qualche modo, con cui condividere i propri disagi, le proprie esperienze soprattutto, perché poi fondamentalmente incontrarsi, parlare e raccontare le proprie strategie riguardo appunto
terapeutico anche quello.
Esatto, i disagi, oppure come affrontare le terapie, o come affrontare, diciamo, lo psichiatra di turno, o semplicemente anche come affrontare la realtà. Molte persone hanno proprio difficoltà a relazionarsi con l'esterno, e sicuramente un dispositivo digitale non aiuta. E sicuramente, ecco, appunto, io e te parliamo, ci incontriamo, è successo anche che ci siamo conosciuti in effetti con la Brigata Basaglia ad altre persone con questo tipo di dispositivo. Certo è che la differenza molto grande è stata incontrarsi fisicamente, parlare, discutere, confrontarsi, perché chiaramente è normale, cioè il dispositivo è quello che è, e poi sappiamo benissimo, almeno io non riesco a immaginare quali potranno essere gli sviluppi, perché di solito purtroppo è così, la realtà supera sempre di una spanna la finzione, quindi io posso immaginare degli scenari apocalittici che però potrebbero essere anche peggio di come li immagino io. Io non mi sarei mai aspettato questo, il fatto di avere un dispositivo del genere nella tasca e con tutte le conseguenze conosciamo poi fondamentalmente.
Va bene, direi che basta il reale, non abbiamo da immaginarci altri scenari apocalittici e insomma altre frontiere da combattere, a cui opporre il nostro orizzonte. E niente, io vi devo per forza salutare, perché così almeno riusciamo a fare un saluto anche alla Brigata Basaglia. Ci aggiorniamo al più presto, ricordiamo a tutti l'appuntamento del 13, che possono trovare su vari canali che comunque metteremo anche noi insomma online nel podcast, e quindi niente, ci sentiamo, teniamoci in contatto e aggiornateci. Ciao.
Perfetto.
Ciao, ciao, saluti, ciao, ciao.
Ciao, grazie dello spazio, saluto a tutti.
Ciao. bene, allora dovremmo essere in collegamento da Milano con la Brigata Basaglia, ci sentite?
Sì, ciao.
Ciao, scusate il ritardo, insomma proviamo lo stesso a dire qualcosa rispetto alla mobilitazione del 13, avremmo voluto leggere il vostro appello, direi che saltiamo a piedi pari questa parte e quello che un po' così ci premeva chiedervi è innanzitutto, tanto per fare un po' di chiarezza sui termini, voi per esempio nel vostro appello parlate molto di salute pubblica che non è necessariamente salute statale, quindi in seno al sistema sanitario nazionale. Ecco, ma in cosa consiste secondo voi una salute pubblica che non è statale?
Allora, noi usiamo volutamente il termine pubblico ma non statale, perché riteniamo che in questo momento storico, ma forse mai, lo Stato non sia un nostro alleato, perché è completamente assoggettato e complice alle logiche del mercato, e questo ovviamente comprende la gestione della salute delle persone, quindi anche la salute mentale. Tra l'altro la nostra brigata nasce proprio nel contesto della catastrofe sanitaria lombarda della primavera 2020, che è frutto di un modello di privatizzazione del sistema sanitario voluto proprio dallo Stato in appoggio alle aziende private, per cui insomma per questo motivo non pensiamo che lo Stato sia in questo un supporto, un alleato. Dopodiché è vero anche che noi ci ritroviamo a dover fare i conti con il territorio e con l'impatto che la realtà delle cose ha sulla vita delle persone. Quindi, oltre a contestare questo sistema che non ci piace e non ci appartiene, diciamo che dobbiamo fare anche i conti con le richieste di chi ci chiama, e questa è la nostra grande contribuzione. In questo momento il servizio sanitario deve comunque, secondo la nostra opinione, farsi carico di trovare le risorse adeguate e dare le risposte adeguate alla necessità delle persone. Quindi una parte delle nostre rivendicazioni è anche questa, no? È indirizzata a questa pretesa. E dopodiché è chiaro che se il sistema è un sistema sbagliato va comunque cambiato, secondo il nostro parere. Intendiamo una salute pubblica perché è una salute della gente, cioè una salute che deve tener conto delle persone in quanto soggettività e in quanto protagoniste della loro vita e delle loro scelte. Non so se sono stata chiara.
Certo, senti, io ti chiederei anche sempre un po' su questo, su questo binomio, no, di mutualismo e autogestione. Spesso accade che queste esperienze di autogestione della salute mentale, quando non si basano sulla gratuità e sul volontariato, prendono le forme dell'associazionismo o delle cooperative del terzo settore, no? Che però di fatto poi alimentano un movimento di privatizzazione del welfare. Vedi tutti i vari finanziamenti della San Paolo qua a Torino, insomma, ogni posto c'ha il suo, che tra l'altro finanziano poi anche tante delle realtà che hanno firmato il vostro appello, quindi insomma è una cosa che poi riguarda molto da vicino anche quei settori di società civile che provano a basare le proprie pratiche sul mutualismo e sull'autogestione. E comunque, insomma, a meno che non si ipotizzi di fare le rapine per finanziare queste pratiche autogestite, sembra esserci un po' una frizione tra autogestione e mutualismo, cioè sembra che l'autonomia che uno si ritaglia dal sistema sanitario nazionale, di fatto poi finisce per succhiare risorse al pubblico e quindi si finisce per operare una ridistribuzione dal popolo verso il capitale anziché viceversa, no? E questo è un po' il problema principale del terzo settore, che si impone come sistema di welfare clientelare. E allora, secondo voi, come vi immaginate un servizio autonomo che si va però insieme mutualistico e in grado di restribuire, al contrario, dal capitale al popolo?
questa è una domanda molto complessa, credo che sia una domanda che necessita ancora di tanto, come dire, analisi sia teorica che pragmatica. Sicuramente noi abbiamo individuato fin da subito questa contraddizione tra il fare autogestione, mutuo soccorso e il rischio di diventare una stampella del pubblico o ingrossare le fila del privato sociale. Questo non ci interessa e però ovviamente in una posizione come la nostra ti trovi nell'angolo, perché da una parte c'è un'enorme richiesta di aiuto e dall'altra la consapevolezza di non voler lavorare gratuitamente, facendo così un favore a chi ha drenato i soldi pubblici per favorire i privati. Spesso nelle nostre discussioni viene esplicitamente detto che è proprio grazie all'esistenza del privato sociale che lo Stato ha potuto privatizzare la salute e abbiamo sempre riconosciuto il terzo settore come un problema fondamentale delle questioni sanitarie in Italia e io credo in tutto il mondo. Per questo noi abbiamo deciso di rimanere fuori dai circuiti dei bandi, di evitare i progetti del privato sociale, nonostante qualcuno si sia fatto avanti più di una volta. Allo stesso tempo però non vogliamo neanche creare un'isola felice in cui pensiamo di risolvere il problema. Cioè quello che pensiamo è di fare è aprire a queste contraddizioni, mantenere aperto uno spazio di pratiche, di aiuto e supporto per sperimentarle e dare un primo soccorso per creare coscienza e anche poi provare a dare un luogo a uno spazio teorico per condividere diverse prospettive, diversi saperi, diverse professionalità e capire insieme anche ad altre soggettività come rendere possibile questa trasformazione. Infatti non è un caso che appunto a giugno abbiamo provato a organizzare questi due giorni in cui erano invitate tante diverse soggettività, collettivi che in maniera trasversale potevano essere interessati un po' a questa prospettiva.
Certo, quindi insomma costruire e decostruire discorsi insieme. E allora io avrei tanto voluto farvi ancora una domanda, ma qua cominciano a bussarci, dobbiamo lasciare spazio alle prossime trasmissioni. Okay. Mi spiace se abbiamo avuto poco tempo e volevo solo dirvi che insomma io ho trovato molto interessante soprattutto la seconda parte del vostro appello dove elencate tutta una serie di determinanti ambientali e di processi di discriminazione e marginalizzazione che determinano la salute, no? Allora forse i movimenti per la salute devono abbandonare un po' questo genere, tutte le rivendicazioni sulle cure, sui finanziamenti e servizi e concentrarsi appunto sull'ambiente, no? A muoversi in base alle premesse di un'ecologia umana, come dicevamo prima all'inizio della puntata. E il contributo più specifico quindi che possono dare i collettivi che si occupano di salute al movimento più in generale, quindi proprio quello di evidenziare il legame tra sistema sociopolitico e ambiente e salute, no? Anche perché insomma la gente poi ci tiene molto alla salute, se c'è la salute c'è tutto, come dice il proverbio, e quindi è anche un grande motore di affiliazione politica.
Aggiungerei anche una cosa, cioè il contributo che i collettivi possono dare ai movimenti e al movimento è proprio quello di diffondere e condividere conoscenza e consapevolezza sulla questione della salute mentale, cioè su che cos'è, su quali sono i diritti delle persone, che poi è quello che noi abbiamo provato un po' a fare aderendo agli inviti delle varie scuole occupate, parlando con gli studenti e le studenti provare appunto a scardinare un tabù che devo dire che anche all'interno delle nostre realtà a volte c'è ancora, no? Cioè viene comunque, c'è un po' il tentativo di rendere un po' individualizzato la questione, invece tante volte anche all'interno dei collettivi politici questa questione andrebbe, come dire, analizzata anche da un punto di vista delle dinamiche di gruppo, cioè sarebbe importante far circolare un po' di più questo tipo di discorsi anche tra noi.
Mi trovi d'accordissimo, va bene, senti, niente, ci spiace per la fretta che vi abbiamo messo, speriamo di avere altre occasioni per risentirci e niente, vi salutiamo e salutiamo chi ci ascolta, ci sentiamo martedì prossimo, stay tuned, ciao!
Ciao, grazie, ciao! Ciao.